Nessuno potrà mai dividervi, ma un regalo speciale vi unirà ancora di più. Per la festa della mamma, vieni da Stroili con un acquisto di minimo 79 euro. In regalo una double pochette. Promo valida fino al 13 maggio nelle gioiellerie Stroili e su stroili.com. Stroili, emozioni sulla pelle.
One Podcast.
Attenzione, per la natura degli avvenimenti trattati nell'episodio, se ne raccomanda l'ascolto ad un pubblico adulto.
È uno dei delitti che hanno sconvolto di più l'opinione pubblica italiana per la sua estrema crudeltà e per la giovane età dei responsabili. Due fidanzatini di 16 e 17 anni decidono di sterminare l'intera famiglia di lei perché di ostacolo alla loro relazione. A cadere sotto le decine di fendenti sono la madre e il fratellino di 11 anni. Scatta il processo mediatico. Tutti parlano di quei giovani assassini chiamandoli per nome, Erika e Omar, due nomi propri che gli italiani non dimenticheranno mai. Parte 1. Nel 2020 ho aperto un canale YouTube in cui racconto omicidi, casi irrisolti e misteriose sparizioni. Mi documento, ascolto i protagonisti, faccio le mie riflessioni. In queste nuove puntate vi racconto i casi di cronaca nera che hanno sconvolto e diviso il nostro paese. Io sono Elisa True Crime e queste sono le storie che mi hanno particolarmente scioccata. Erika De Nardo nasce il 28 aprile 1984 e ha 16 anni al tempo di questa storia ed è la figlia di Francesco De Nardo e di Susanna, chiamata da tutti Susi, Cassini, che oltre lei hanno anche un altro figlio più piccolo di nome Gianluca. Francesco De Nardo ha 44 anni, è un ingegnere e lavora come dirigente di spicco alla Pernigotti, che sarebbe un'azienda produttrice di cioccolato. Il signor De Nardo è un uomo che si è fatto da solo, è arrivato al nord dal sud negli anni 60 ed è praticamente partito da zero e si è costruito una carriera e una bella vita. Sua moglie Susi, la signora De Nardo, lavora come ragioniera in un'azienda, ma poi quando ha i figli, Erika e poi Gianluca, decide di licenziarsi per dedicare tutto il suo tempo ai figli e alla famiglia. Susi è una donna molto religiosa, frequenta la chiesa e nel tempo libero insegna anche catechismo e fa anche tantissime attività di volontariato. La famiglia De Nardo vive in una bella villetta a Novi Ligure, che nonostante questo nome si trova in Piemonte, non molto lontano da Alessandria. Novi Ligure è proprio l'esempio perfetto di cittadina in cui si conoscono tutti e in cui non succede mai niente. Ha circa 27.000 abitanti ed è appunto un posto molto tranquillo, una cittadina di provincia. E la vita della famiglia De Nardo è infatti una vita semplice, una vita da cittadina di provincia. Erika è un'adolescente normale, vive una vita tranquilla, anche un po', perché no, privilegiata, perché comunque la sua famiglia economicamente sta bene. A scuola Erika non eccelle, ha frequentato il liceo scientifico ma poi ha cambiato e ha iniziato a frequentare un istituto privato di ragioneria, in cui va un po' meglio. Gianluca invece, il suo fratellino minore, ha 11 anni ed è anche lui un bambino assolutamente normale per la sua età. Va benissimo a scuola e ha una passione per i Pokémon, come chiunque alla sua età in quel periodo, me compresa, e adora sua sorella Erika. Ma il 21 febbraio del 2001 succede qualcosa di orribile a questa famiglia, qualcosa che cambierà non solo la loro vita ma un po' la vita di tutti, perché quello che succede sconvolgerà una nazione intera e non si parlerà d'altro per molti, molti anni a venire. Fuori è buio, è l'ora di cena e due donne si trovano in macchina che stanno guidando per una stradina di Novi Ligure, quando ad un certo punto vedono una ragazzina a piedi nudi, sporca di sangue, che gli chiede di fermare la macchina perché qualcuno aveva appena ucciso sua mamma e suo fratello e probabilmente si trovava ancora dentro casa sua. La ragazzina a piedi nudi, amici, era Erika De Nardo. Le due donne allora si fermano e l'aiutano e insieme a lei chiamano i carabinieri che subito accorrono sulla scena. Quando arrivano alla villetta dei Denardo e entrano nell'abitazione, amici, la scena che si trovano davanti è talmente spaventosa, talmente cruda, che il procuratore capo di Alessandria, Carlo Carlesi, alla vista di quella scena, viene colto da un malore ed è costretto ad uscire velocemente da quella casa. C'è sangue ovunque nella casa dei Denardo. In cucina c'è il tavolo completamente ribaltato, addirittura spezzato in due, e a terra si trova il corpo senza vita di Susie, la mamma di Erika. Qualcuno l'aveva aggredita e le aveva inflitto ben 40 coltellate. A terra è pieno di impronte, impronte di scarpe insanguinate che portano gli inquirenti al piano di sopra. Lungo le scale c'è anche una sostanza blu, una specie di polverina per terra, ma arrivati al bagno ci trovano una scena ancora più difficile da guardare, ancora più difficile da accettare, perché immerso nell'acqua della vasca da bagno, anche lui ormai senza vita, c'era Gianluca, il fratellino di Erika. Lui, amici, era stato ucciso da 57 coltellate. Il procuratore capo Carlo Carlesi, ripresosi dal malore che aveva avuto alla vista di tutto questo, rilascia una veloce intervista ai numerosissimi giornalisti che avevano già circondato la casa e racconta quello che ha visto. Racconta che Gianluca presentava tantissimi segni, come se il responsabile avesse voluto seviziarlo. E quando gli chiedono perché secondo lui era successa una roba del genere, cioè chi poteva essere stato, lui con abbastanza sicurezza risponde che probabilmente è stata una rapina finita male. Francesco Denardo, il padre di Erika, non si trovava in casa al momento della strage perché stava giocando una partita di calcetto con dei suoi amici. Era stato ovviamente avvisato e adesso si trovava anche lui lì, fuori dalla sua villetta, in mezzo alla folla di giornalisti, distrutto dal dolore, che abbracciava sua figlia Erika, che invece, amici, mentre gli aggressori erano entrati e avevano brutalmente ucciso sua mamma e suo fratello, si trovava in casa. Erika infatti aveva raccontato che quella sera si trovava al piano di sopra in camera sua intorno alle 20:30 e stava ascoltando musica a tutto volume. A quell'ora erano rientrati sua mamma Susie insieme al fratellino Gianluca. Ad un certo punto però Erika racconta di aver sentito delle urla provenire dal piano di sotto e poi due tonfi per le scale. Spaventata, Erika racconta di aver spalancato la porta della sua camera e di aver visto un uomo che aggrediva suo fratello Gianluca e che subito dopo si era gettato sulla madre Susie, che si era precipitata tentando di difendere il figlio. A quel punto, secondo il racconto di Erika, sua madre l'aveva vista e le aveva urlato di scappare via, di mettersi in salvo. Erika, senza neanche riuscire a pensare, aveva agito d'istinto ed era scappata. Arrivata in salotto però aveva incontrato un secondo uomo che aveva cercato di fermarla, tentando di aggredire anche lei, che però fortunatamente era riuscita a difendersi. Racconta infatti di avergli tirato contro una bottiglia di whisky e in quel modo era riuscita a scappare attraverso una porta che dava su un seminterrato che a sua volta dava sul parcheggio dell'abitazione e così era riuscita a scappare in strada e poi aveva fermato la macchina con le due donne che avevano chiamato i carabinieri. Erika quindi si era salvata per miracolo. Erika era riuscita a vedere i due aggressori in faccia, quindi fa una dettagliata descrizione agli inquirenti. Uno aveva la barba bianca, era grosso, poteva pesare sui 100 kg, mentre l'altro era più giovane, sui 25 anni, che sarebbe quello che aveva cercato di aggredirla e che si era preso la bottigliata di whisky in faccia. E c'è un'altra cosa di cui Erika è certa. I due aggressori erano stranieri, probabilmente albanesi. Da qui, amici, parte la caccia alle streghe, o meglio, la caccia agli albanesi. La città di Novi Ligure è a dir poco indignata. La gente urla per strada contro il sindaco accusandola di non proteggere i suoi cittadini, di non fare niente contro questi delinquenti, contro questi stranieri che vengono nel nostro paese e uccidono le nostre famiglie. Questo è esattamente quello che viene detto, per esempio, dai vicini di casa dei De Nardo. Una signora afferma con convinzione che quello che è successo alla povera Susi e al povero Gianluca è colpa del governo italiano. Il governo italiano che fa entrare gli stranieri a casa nostra, stranieri che poi ci ammazzano. Ai vari telegiornali i titoli delle notizie non lasciano neanche uno spiraglio di dubbio. Vengono dette cose come madre e figlio di 12 anni massacrati in casa a Novi Ligure. Gli assassini sarebbero due stranieri. Si cerca una banda di slavi. Nel frattempo, Erika continua a collaborare con le autorità nella ricerca dei responsabili. Erika non mostra particolari emozioni in tutto questo periodo di tempo, il che può risultare strano. È molto fredda, addirittura pensate che la soprannominano il ghiaccio, la donna di ghiaccio. Ma allo stesso tempo sapete che ognuno processa il lutto e la tragedia in modo diverso e quello a cui aveva assistito lei era a dir poco traumatico. Cioè magari stava attraversando un periodo di dissociazione per sopravvivere al trauma. Gli inquirenti decidono poi di mostrarle alcune foto di uomini albanesi con dei precedenti, quindi già schedati, per vedere se magari lei non riconoscesse qualcuno. Lei sfoglia queste foto e ad un certo punto ha proprio un sussulto, perché riconosce uno dei due aggressori, precisamente quello più giovane, quello che aveva tentato di aggredirla. Il ragazzo si chiama Arben, è albanese e vive in Italia con un permesso di soggiorno regolare, ma appunto ha qualche piccolo precedente, per questo è schedato. Ma Erika è sicura, è stato lui. I carabinieri allora vanno a prelevarlo da casa sua e lo portano in caserma per interrogarlo e perquisiscono anche la sua casa. In casa trovano effettivamente dei vestiti che corrispondono alla descrizione che Erika aveva fatto, quindi mettono sotto torchio questo ragazzo, che però nega tutto, anzi ha un alibi. Lui la sera del 21 febbraio, intorno alle 20:30, si trovava a giocare a bowling con dei suoi amici, che ovviamente possono confermarlo. Dopo aver verificato il suo alibi, lo lasciano andare. Non poteva essere lui il responsabile, anche perché Erika aveva detto di avergli tirato in faccia una bottiglia di whisky. Ma questo ragazzo, Arben, non presentava nessuna ferita, quindi nulla, non era lui. Ma nel frattempo a qualcuno, durante le indagini, inizia a venire qualche dubbio. Se davvero qualcuno era entrato in casa De Nardo per rapinarli, che motivo c'era di uccidere in quel modo non solo la madre ma anche il fratellino senza poi rubare niente? E se davvero erano due omoni così grandi, grossi e violenti, come aveva fatto Erika, così minuta, a difendersi e a scappare? E ancora, perché non c'era nessun segno d'effrazione? Pensandoci bene, c'erano davvero tante cose che non tornavano, come il fatto che, obiettivamente, nessuno andrebbe a rapinare una villetta in una zona residenziale all'ora di cena, quando sono tutti sicuramente dentro casa a cenare. E inoltre, il modo in cui avevano ucciso Susi e Gianluca era troppo violento, c'era stato un accanimento, un overkilling, e solitamente dove c'è overkilling c'è passione, nel senso c'è emozione, c'è rabbia, c'è odio verso le vittime. È difficile che qualcuno uccida in questo modo una persona sconosciuta solo perché è d'intralcio alla tua rapina. Ma se non era stato qualche malintenzionato che voleva rapinare casa De Nardo, chi poteva essere stato? Possibile che il responsabile non sia un ladro? O ancora peggio, possibile che il responsabile non sia un extracomunitario? Gli inquirenti iniziano a seguire una pista che mai avrebbero pensato di seguire. E se fosse stata Erika stessa? È un pensiero orribile, certo, però spiegherebbe tante cose. Spiegherebbe perché non c'era segno di scasso e perché il cane di famiglia non abbia abbaiato. Spiegherebbe anche tutti quei segni sul corpo del povero Gianluca, che forse non erano sevizie. Forse la mano che lo aveva colpito semplicemente non era abbastanza forte. Non era la mano di un grosso, grande albanese forzuto, ma la mano di una minuta sedicenne. Fa male anche solo a pensarci che una ragazzina di appena 16 anni abbia fatto queste cose alla propria madre e al proprio fratello. Ma se fosse così, una domanda sorgerebbe spontanea. Perché? Ma soprattutto, chi l'ha aiutata? Perché gli aggressori sicuramente erano stati due. Gli inquirenti allora iniziano a puntare lo sguardo un po' più su Erika e iniziano a scavare nel rapporto che aveva con sua madre e con suo fratello. Scoprono che effettivamente Erika aveva un rapporto piuttosto conflittuale con sua madre, anche se in realtà non sembrano problemi così gravi, ma semplicemente incomprensioni comuni tra una madre che è in un modo e una figlia che è tutto l'opposto. Una donna e una giovane donna che parlano due linguaggi completamente diversi e non riescono a capirsi. Susy era molto cattolica, come vi dicevo, e spingeva sua figlia Erika ad andare a messa, per esempio, ma Erika, che non è credente, non ci vuole andare, non gliene frega nulla di andare a messa, com'è piuttosto normale, penso, per una ragazzina di quell'età. A me, a 16 anni, col cavolo che mi potevi convincere ad andare a messa. La mamma, a suo modo, cerca di dimostrare il suo amore nei confronti della figlia, per esempio scrivendo sul suo diario di scuola alcune frasi dedicate a lei, ma sempre frasi prese dalla Bibbia, quindi anche lì un linguaggio che probabilmente non faceva altro che allontanare Erika, che sul suo diario personale invece scriveva cose così. Anche oggi quel bambino mi ha fatto arrabbiare e l'ho picchiato, e sta parlando di suo fratello Gianluca. Ovviamente mammina lo ha difeso. Guardano solo a lui, com'è bravo Gianluca, com'è bello. Per fortuna che c'è Omar, la mamma non capisce niente, mi impedisce di vederlo. Ho tardato solo 5 minuti e si è incazzata. Questa storia deve finire. Ma chi è questo Omar di cui Erika parla nel suo diario? Mauro Favaro, chiamato da tutti Omar, è il figlio del titolare di un bar di Novi Ligure che Erika ha conosciuto qualche tempo prima e con cui si è fidanzata. Omar però, inutile dirlo, alla mamma di Erika non piace, non ha una buona reputazione, ha persino un piccolo precedente. Oltretutto fuma e non solo sigarette, e la gente del quartiere le ha detto di stare molto attenta a sua figlia perché a quanto pare nel gruppo che frequentano lei e Omar girano delle sostanze. Quindi a questo punto, amici, Erika ha 16 anni e ha una storia con un ragazzo che sua madre non approva. Anche qui, amici, correggetemi se sbaglio, è tutto abbastanza, non voglio dire normale in realtà, perché non è obbligatorio uscire con persone che i tuoi genitori non approvano, però a chi di noi non è mai capitato? Susy però non vuole proteggere sua figlia solamente da una compagnia sbagliata e dalle sostanze, vuole proteggerla anche da una relazione potenzialmente tossica, nel senso che Erika e Omar sono totalmente codipendenti, si isolano sempre di più da quel gruppo che a sua madre non piaceva e sono sempre più solo loro due nel loro piccolo mondo in cui non permettono a nessuno di entrare. È una relazione quasi morbosa. La domanda a questo punto sorge spontanea. Possibile che ad uccidere Susy e Gianluca siano stati Erika e Omar? Gli inquirenti il 23 febbraio fanno un sopralluogo nella casa dei De Nardo. Questa volta però ci portano anche Erika e con lei c'è anche Omar, che la gente fino a quel momento non aveva mai visto. Infatti i giornalisti che come sempre circondano l'abitazione si chiedono cosa c'entri il fidanzatino di Erika in quella storia. Comunque gli inquirenti portano Erika dentro la casa e notano subito che la cosa non le provoca nessuna emozione. le chiedono ancora una volta di mostrargli in che modo si sarebbero svolti i fatti, in che modo si sarebbe svolta questa aggressione da parte di questi fantomatici albanesi, e lei ripete la dinamica indicando i luoghi della casa in cui era avvenuto tutto. Ma la dinamica che lei racconta non combacia con i fatti, con l'analisi fatta sulla scena del crimine. Nella sua storia ci sono dei buchi e gli inquirenti glielo fanno notare, ma lei è evasiva, si scusa, dice di non ricordare bene. Omar in tutto questo le sta accanto, ma non dice una sola parola per tutto il tempo. Quello stesso giorno, subito dopo questo sopralluogo, i due ragazzini vengono portati in caserma e vengono lasciati soli in una stanzetta per un po' di tempo. Eric e Omar in questa stanzetta vengono filmati e registrati, ma loro non lo sanno. Pensano di poter parlare liberamente e chiaramente, amici, le autorità li hanno messi lì apposta perché vogliono vedere come si comportano quando pensano che nessuno li guardi. Ed è qui, infatti, che avviene il colpo di scena, la svolta in questo caso. Amici, queste intercettazioni io me le ricordo ancora. Le ho viste al telegiornale tantissimi anni fa, ma non le ho mai dimenticate. In queste intercettazioni c'è Omar che è molto nervoso, è agitato e non capisce perché li abbiano portati lì. Alla fine il sopralluogo era finito, quindi si chiede perché non li lasciano andare. Erika lo tranquillizza, gli dice che non succederà nulla, che andrà tutto bene. E poi iniziano a raccontare delle cose che sono veramente difficili da ascoltare. Omar dice: io l'ho colpito così a tuo fratello quando si è tolto l'asciugamano. È riuscito a ribellarsi diverse volte. Anche lui, quando l'acqua è diventata tutta rossa, tutto quel sangue, mi sono cambiato, avevo le strisce rosse, cazzo. Al che Erika risponde: mia madre ti diceva, io ti perdono Omar, io voglio vivere Omar. E a me diceva: Erika, ferma, perché mi fai questo? E mentre parlano di queste cose, mentre descrivono queste scene atroci, mimano con le mani il gesto delle coltellate. Dicono anche altre cose che in realtà fanno capire quanto fossero piccoli e inconsapevoli. Erika dice a Omar cose tipo: tranquillo, non hanno prove che siamo stati noi, tanto se il tuo DNA si mischia al DNA di mio fratello viene fuori un nuovo DNA. E poi sempre Erika dice a Omar: se ti fanno il processo io sono l'unica testimone e io dirò sempre che non sei stato tu, stai tranquillo, va tutto benissimo, non ci prenderanno, non sono scema e neanche ingenua. E conclude con una frase che dà da riflettere. Dice: adesso che tutti sanno di noi, potremmo girare finalmente a testa alta in paese come una coppia ufficiale. Infine Omar affettuosamente la tira a sé dicendole: vieni qui assassina, al che lei risponde: assassino ci sarai tu. E i due si baciano.
Elisa True Crime, il podcast di e con Elisa De Marco. Montaggio Riccardo Garifo. Adattamento Viola Afrifa. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Nessuno potrà mai dividervi, ma un regalo speciale vi unirà ancor di più. Per la festa della mamma vieni da Stroili con un acquisto di minimo 79 euro in regalo una double pochette. Promo valida fino al 13 maggio nelle gioiellerie Stroili e su stroili.com. Stroili, emozioni sulla pelle.
Controfalsi, falsi allarmi, falsa partenza, falsa riga, falsi magri, false apparenze, passi falsi, falsi miti, falsi storici, false promesse, false lacrime, carte false, false generalità, false scuse, false carezze, falso profeta, falsa testimonianza, falsari, falsi invalidi, falsi in bilancio, falsi amici. Acqua Vera. Vera come la bevi.